la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Passate da 5 minuti, mercoledì 1 aprile, buongiorno, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, buongiorno e grazie. Grazie per tutto l'affetto che ci avete riversato ieri qui in 12 ore di diretta. Ci mancano però adesso le parole, perché veramente la serata di ieri al Tenax è stata oltre ogni più emozionante aspettativa, vedendo il Tenax pieno, con fila fuori e con tanta energia dentro, davvero tanti ringraziamenti, strette di mano, abbracci, sguardi che ci facevano capire, insomma, che ci ringraziavate e eravate lì perché siete parte della comunità di Controradio. Chi non ha potuto, capiamo benissimo, insomma, una giornata particolare dal punto di vista sportivo e poi in mezzo alla settimana difficile, insomma, da gestire, ma speriamo di essere stati con voi in questo cinquantesimo, anche nella giornata di ieri, con tutte le voci, le testimonianze che vi abbiamo fatto sentire, che poi via via conserveremo e riproporremo anche in podcast e sui nostri canali cross mediali, e dunque avremo modo anche di potercele gustare, rigustare, perché sono stati contributi storici, in qualche modo possiamo dire, voci che sono tornate, leggende che sono state chiarite, confermate o smentite, aneddoti, insomma davvero tanta partecipazione, e anche gli artisti che hanno dato il loro contributo e la loro testimonianza. E allora veniamo alle previsioni del tempo, che quest'oggi facciamo in autonomia, abbiamo dei problemi di collegamento con il LAM, insomma torniamo alle vecchie abitudini, ci sono anche problemi tecnici, però c'è un cielo nuvoloso, molto nuvoloso sulla Toscana, con locali precipitazioni in rapido esaurimento già dalle prossime ore, i venti sono moderati o forti da nord-est, mari mossi sotto costa, localmente mossi a largo, le temperature ancora in sensibile diminuzione, solo le minime in lieve aumento, ma insomma ancora in calo le massime. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi, sperando poi di avere aggiornamenti in diretta con il LAM anche per la tendenza del fine settimana.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club.
A Pistoia, visita guidata alla mostra Io sono un architetto, Ettore Sozzas. L'esposizione organizzata da Pistoia Musei presenta oltre 1400 opere tra disegni, oggetti, fotografie e materiali documentari che testimoniano 30 anni di attività, dal secondo dopoguerra alla metà degli anni 70. Sabato 18 aprile alle 10, Io sono un architetto, Ettore Sozzas, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Costo 7 euro. Prenota a club@controradio.it.
Controradio. Controradio 93.6 per Firenze, Prato, Pistoia, 98.9 per Lucca, Pisa, Livorno.
Mm-hmm. Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi che trovate sulla stampa locale, sull'homepage di controradio.it che via via riaggiorneremo con le notizie di cronaca, gli aggiornamenti in tempo reale. Tanto spazio, come vi dicevamo, è stato dato ieri al compleanno e anche ai podcast, alcuni dei quali appunto degli interventi che sono andati in onda ieri e che ritrovate anche su controradio.it. L'apertura della Repubblica annuncia una marcia per la pace con protagonisti bambini e bambine. Da Piazza Signoria San Miniato, l'arcivescovo Padre Bernardo, l'imam e il rabbino all'iniziativa di Palazzo Vecchio, appuntamento sabato 16 maggio, fiaccolate e messaggi, scuole fiorentine in prima linea. Dunque una grande marcia di pace che si terrà il 16 maggio appunto, guidata dai bambini delle scuole fiorentine, un punto di raccolta per quartiere, poi tutti convergeranno in Piazza della Signoria. È da lì che partirà un unico corteo per l'abbazia di San Miniato al Monte, dove saranno consegnate fiaccole di pace ai rappresentanti delle fedi della città: l'abate Padre Bernardo Gianni, l'imam Isedine Elzir, il rabbino Piperno. Questa è l'apertura di Repubblica. Di spalla invece i lavori nel palazzo di Via Romana, foto che sono state diffuse ieri dai residenti della zona che fanno vedere uno sbancamento, uno sventramento, diciamo, che preoccupa. La soprintendenza dice: controlleremo, venite a controllare, chiedono a gran voce alcuni residenti di Via Romana, preoccupati per il restauro in corso e per come verrà la facciata dopo che è stata aperta una voragine, tuona una donna che abita di fronte a quella che una volta era la casa inoltrarno del pittore seicentesco Giovanni da San Giovanni, a due passi dall'ingresso di Annalena. Stiamo parlando naturalmente del giardino di Boboli. E poi la fotonotizia un po' su tutta la stampa locale di oggi è quella che riguarda i monopattini. Stop allo sharing, ma Bird, l'azienda, e anche Bit, le due aziende, no, di gestione internazionale del servizio, restano a noleggio. Cercheremo poi di capirne di più. Quasi in pensione infatti titola anche La Nazione, con fotonotizia: da oggi addio allo sharing dei monopattini, ma è ancora battaglia al TAR. Beard e Beat rilanciano, restiamo in città con noleggi privati. E di taglio alto invece la situazione di marginalità e fragilità soprattutto della fascia più adulta della popolazione: anziani poveri, mangiare è un lusso. Il dato allarmante del convegno di Federconsumatori, Coop e CGL: in 36.000 a rischio malnutrizione, la metà delle famiglie soffre, anche le donne in difficoltà. E poi c'è una storia, quella di Angela, che dice: la carne è inarrivabile. Di taglio alto un richiamo invece al trasporto pubblico locale, particolarmente in sofferenza oggi sulle prime pagine in questi giorni, anche dopo il caso dell'anziana che ha aspettato oltre un'ora e mezzo alla fermata. Campi Firenze, avventura sul 30, leggiamo dalla Nazione: il bus salta per 4 volte, l'assessore Giorgio dice a T cambi passo, il trasporto a singhiozzo, ma c'è il progetto di 50 pensiline. Monopattini, una prova di forza anche sul Corriere. E fotonotizia invece riguarda un compleanno che ci fa piacere condividere: Piagge, 32 anni, controcorrente con la solidarietà. Nel novembre del 94 un giovane prete, Don Santoro, veniva inviato alle Piagge, dove non c'era niente intorno alle costruzioni di edilizia popolare chiamate Le Navi. Adesso, 32 anni dopo, la comunità rappresenta un esempio di solidarietà e di condivisione. Insomma, la comunità, leggiamo, cresciuta intorno a Don Santoro. E poi di taglio basso un'ultima notizia su cui torneremo anche con particolari: via reddito di disoccupazione toscano, da domani un aiuto da 500 euro al mese per massimo 9 mesi. Domani appunto il via alle richieste online. Cause in the alleyways. 8:16, andiamo a Prato per cercare di capirci qualcosa in questa fase di stallo che sta attanagliando ormai non da ore ma da giorni il centrodestra, sempre in attesa di Matteo Biffoni come conferma, ufficializzazione o comunque insomma notizia per quanto riguarda l'area di centrosinistra per la candidatura. Naturalmente stiamo parlando della candidatura e della corsa a sindaco per le amministrative di primavera, possiamo dire tra poco, perché siamo alle porte. Giorgio Bernardini con noi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, sì, possiamo dire fra pochissimo e non l'abbiamo potuto dire mai così tante altre volte, perché manca meno di un mese alla presentazione delle liste e ancora a Prato, come in altri posti, ma a Prato da tutti e due i fronti questa volta non c'è un candidato sindaco, insomma, per quanto riguarda i principali poli. Crescono come funghi le candidature di contorno, compresa una del Popolo della Famiglia di Maria Di Nolfi, come avete giustamente fatto notare nelle scorse ore, ma quelle ufficiali non ci sono. Non c'è quella del centrosinistra di Matteo Biffoni, dico di Matteo Biffoni perché tutti pensano che la strada nel centrosinistra conduca a quella scelta. La terza candidatura di Biffoni, che ricordiamolo, si è candidato per la prima volta a Prato nel 2014 come sindaco, ha fatto due mandati, scalzando in quel caso poi l'unico governo di centrodestra che c'è stato in città, e poi ovviamente ha finito il suo mandato. Sappiamo cosa è accaduto dopo i suoi 10 anni, ovvero che sostanzialmente è stata eletta da Buggetti, ma è durata solo un anno, fino allo scorso luglio, quando si è dimessa, e quindi il comune ora è commissariato.
Ecco, ma Giorgio, rimaniamo un secondo sul centro-sinistra rispetto a non c'è un nome, e quindi naturalmente si propende per un nome forte, quale quello di Biffoni, con anche risultati delle regionali, con un sostegno espresso sulla stampa da Furfaro, un'attesa insomma che comunque va verso quella direzione di cui abbiamo raccolto insomma anche le intenzioni, diciamo, di Sanso e dello stesso Fossi, però appunto non abbiamo conferme, ma non ci sono altri nomi. Qual è adesso, anche da un punto di vista di agenda politica, l'iter che ci può far pensare a un timing che verrà appunto vedrà come conclusione lo scioglimento di questo nodo della candidatura?
Allora, intanto mi fai dubitare del fatto che sia tu la cronista pratese, perché hai messo in fila esattamente tutti i sì che Biffoni ha già infilato.
Io prendo spunto da te,
però,
io ti seguo, quindi poi traggo le conseguenze. Prego.
La verità è che sostanzialmente ci sarà sicuramente una riunione dell'area steiniana, cosiddetta, insomma, in città. Proprio domani, proprio una chiamata raccolta per cercare di discutere su quali potrebbero essere i temi importanti per le comunali pratesi, proprio qui in città, e in quell'occasione credo che verrà scelta anche una strategia di dialogo con Matteo Biffoni stesso, un dialogo che sarà mediato, come hai ricordato, da Cristian Di Sanso, il deputato che è stato scelto come reggente in questo momento del PD, in questo momento così difficile. Io credo che l'unico appuntamento in agenda diciamo ufficiale sia questo, mentre di ufficiosi ce ne sono parecchi attorno alla Pasqua. Tutti gli indicatori, compresi i protagonisti, dicono però, sia dalla parte sleniana che dalla parte, diciamo per così dire, riformista rappresentata da Biffoni, dicono che la scelta verrà effettuata nel caso dopo Pasqua, e quindi ancora più a ridosso di quella presentazione delle liste appunto fissata fra meno di un mese.
E allora noi su questo naturalmente staremo, e poi sicuramente poi con il nodo che andrà a sciogliersi sul versante primario pistoiesi il 12 di aprile, avendo Fossi il 13 aprile nei nostri studi, potremo parlare sicuramente di cose e commentare anche cose, nomi più concreti. Ma torniamo sul centrodestra, questo veto di Forza Italia capitanato da Marina Berlusconi rispetto a San Germano, che ha ritirato la sua disponibilità dal Toto Nomi. Ci racconti un po' che dinamiche anche romane sono intervenute?
Sì, dinamiche anche umane probabilmente. Allora bisogna fare una precisazione su questo. Ieri il Corriere Fiorentino scriveva di questo niet di Marina Berlusconi. Perché? Perché San Germano è stato un procuratore capo facente funzioni a Prato, che conosce molto bene la città, ma era stato prima anche PM di alcuni processi, per esempio a Milano al fianco di Bocassini, contro Silvio Berlusconi, in particolare per il Ruby Gate, e questo aveva fatto pensare che sostanzialmente il veto di Forza Italia provenisse dalla famiglia Berlusconi. Però devo dare atto del fatto che ieri sera Marina Berlusconi ha smentito un suo diretto interessamento al caso. Resta di fatto il veto di Forza Italia che ha prodotto il defenestramento della candidatura che aveva proposto in sostanza Fratelli d'Italia come civico San Germano. Quindi San Germano sarebbe fuori dalla rosa ora, dopo la riunione di ieri. Chi resta in campo? Questo è ancora difficile da dire. Resta Rita Pieri, che è sponsorizzata da Forza Italia, ma che ha un controveto da parte, insomma, dei suoi alleati, perché ci sono già abbastanza candidati in questa regione a sindaco di Forza Italia, vedi Pistoia, insomma, e anche Arezzo è un candidato vicino a quell'area, all'area moderata. E poi rimane in pista Claudio Stanasel della Lega, che è sponsorizzato dai suoi, ovviamente, dai leghisti, che però appunto avrebbe anche il veto in questo caso di Fratelli d'Italia, che vorrebbe essere autore della primogenitura della candidatura. Quindi io mi aspetto che Fratelli d'Italia nei prossimi giorni faccia un altro nome civico. Si è parlato della notaia Alessia Galdo, che insomma anche a Firenze è ben nota, oppure che faccia il nome iperpolitico, cioè quello di cui abbiamo parlato dall'inizio, e che contro un eventuale Matteo Biffoni potrebbe candidare all'ultimo minuto anche Chiara Laporta.
Sta di fatto che nell'equilibrio interno al centrodestra la casella pratese dovrebbe spettare a Fratelli d'Italia.
Esattamente. Questo rimane lo schema che per adesso viene seguito, e proprio per questo motivo pare che questo stallo alla messicana possa essere, diciamo così, risolto da una scelta di Fratelli d'Italia, o in un senso, cioè con la candidatura di un civico di area, come appunto ti dicevo, oppure addirittura con la candidatura stessa di Chiara Laporta, che lo ricordiamo è la capogruppo di Fratelli d'Italia in questo momento in regione, dopo essere stata in Parlamento, e che appunto negli ultimi anni ha partecipato a diverse elezioni. Quindi questo forse è uno degli ostacoli che rimane per la candidatura di Laporta, che lo voglio ricordare è quella che nella sua area e nel suo partito ha raccolto più voti anche alle regionali, insomma molti meno ovviamente di Biffoni, circa 8.900 se non ricordo male, circa 8.000, però sicuramente molti di più dei suoi altri competitor.
Da un punto di vista temporale, anche qui prevedibilmente si andrà un dopo Pasqua per dare il conto dell'accordo trovato, della quadra.
Sì, perché io credo che l'ufficializzazione di Biffoni anche per il centrodestra a Prato cambi molto le cose. Prato è un posto molto particolare, lo sappiamo tutti il perché, per motivi sociologici, economici e per quello che sta succedendo, e anche per il commissariamento. Però la discesa in campo eventuale e probabile di Matteo Biffoni cambia di molto ovviamente il gioco delle parti, quindi è chiaro che anche il centrodestra spera che in qualche modo, almeno per il consenso, Biffoni non scenda in campo. Dall'altra parte, diciamo così, si vuole anche premonire con le giuste precauzioni per combattere una gara diversa da quella.
Vale la pena stare su Prato anche in questi momenti non definitivi di analisi però dell'evoluzione, anche perché Prato sappiamo quanto sia un territorio laboratoriale sia per il centrodestra che per il centrosinistra, dalle amministrative verso naturalmente poi le politiche. Lasciamoci invece con due giochi già fatti per il centrodestra, stiamo parlando di Pistoia e Arezzo, gli altri due capoluoghi.
Sì, gli altri due capoluoghi sono già sostanzialmente assegnati per quanto riguarda il centrodestra, e questo è sicuramente un passo avanti rispetto al passato, anche diciamo da parte di quelli che sono i protagonisti del centrodestra, poiché sappiamo che uno dei principali fattori che hanno contribuito in questi anni, diciamo così, a descrivere le sconfitte del centrodestra, diciamo quando ci sono state nella regione toscana, c'è stato sicuramente questo, il fatto di scegliere molto tardi, mentre a Pistoia c'è stata proprio una sorpresa, perché c'è stato un passo indietro di Fratelli d'Italia, il partito che guidava la città sostanzialmente per quanto riguarda appunto l'amministrazione, con appunto Tomasi che è andato in consiglio regionale, e un passo indietro nei confronti appunto di Anna Maria Celesti che guiderà e sta guidando sostanzialmente il centrodestra pratese, e insomma sostanzialmente si è già risolta la questione a Pistoia, mentre sappiamo benissimo, l'hai ricordato tu, che dall'altra parte ci sarà una corsa di primarie per contrastarla. Stessa cosa sostanzialmente è avvenuta ad Arezzo, dove la squadra si è trovata, diciamo, molto presto anche rispetto agli avversari, perché Marcello Comanducci, che fa parte sostanzialmente di quello che è l'eredità anche di Ghinelli, il sindaco che lascia dopo 10 anni ad Arezzo, un centrista benché civico, comunque vicino ovviamente al centrodestra, dunque anche in qualche modo Forza Italia, sarà il candidato in quella città. Ecco, due caselle in quel caso già occupate, caselle che però profumano di centro, e questo è uno dei principali diciamo motivi di protesta nel tavolo del centrodestra nazionale, che proprio si è riunito ieri e si riunirà di nuovo tra una settimana per decidere le candidature. A conclusione volevo dire una cosa chiara che riguarda proprio quello che hai detto. Prato in questo senso non solo è interessante, ma io ieri ho, diciamo, subodorato il fatto che sia anche una delle città dove sostanzialmente si gioca una delle partite più importanti per il tavolo nazionale del centrodestra. Sappiamo che ci sono molte città che vanno al voto il 24-25 maggio, alcune sono molto importanti ma tendenzialmente assegnate, faccio riferimento a città come Venezia e Reggio Calabria. Invece Prato viene considerata una delle battaglie campali, insomma, nonostante tutto quello che abbiamo già detto, viene considerata molto molto importante, ed effettivamente è la città tra le 20 città che vanno a votare in Toscana il 24-25 maggio più popolosa.
Senti, ti rubo un minuto perché fuori di, diciamo, approfondimento politico rispetto alle amministrative, vorrei un tuo parere invece, sempre però inserito in questa valutazione finale anche che stavamo facendo, sul no del ministro Nordio rispetto a un implemento di organico per quanto riguarda la procura. Niente organici in più, il no del ministro, lascia Prato con 7 PM, leggiamo oggi dalla Repubblica, ma non solo, insomma, nonostante questo super lavoro, questa massima attività e anche in termini di risultati e di indagini della procura di Prato e di Tescaroli su grandi inchieste dal carcere alla criminalità cinese, non otterrà rinforzi. Come viene letta anche sul territorio e come ti aspetti che il procuratore possa in qualche modo rispondere?
Io credo che sia una cosa molto grave e che il territorio capisca e senta questa gravità. Credo che farà parte della campagna elettorale che sta per partire. Questo tema è un tema veramente che colpisce Prato nel profondo. Spesso non se ne parla, in passato non si parlava nemmeno di questi rifiuti, perché altre richieste c'erano state e altri rifiuti erano stati palesati. Mi fa piacere che in questo momento venga dato spazio anche a un rifiuto, diciamo, burocratico, ministeriale, non so bene come chiamarlo, che potrebbe passare in sordina. Invece non è più il tempo che passa in sordina. Prato ha dei gravissimi problemi, sia al tribunale come organico, sia al tribunale come struttura, sia al carcere come organico, sia al carcere come struttura. Tutto il sistema della giustizia a Prato contribuisce a rendere un dramma ciò che potrebbe essere un'opportunità in una città così complessa. Io credo questo, e credo che Tescaroli farà sentire la sua voce come sempre, senza paura, ancora una volta, per far capire che i problemi non si possono risolvere solo guardandoli.
Anche perché c'è una complessità che non è solo numerica dal punto di vista della situazione in linea con i valori rilevati di iscrizione pro capite, che è uno dei virgolettati della risposta da parte del capo dipartimento. Torneremo anche su questo. Grazie Giorgio, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Tra pochissimo il GR di Popolare Network, la linea dunque a Milano, e poi Dillo a Controradio, l'appuntamento del mercoledì dedicato in particolar modo alle bici ma anche ai monopattini, stante la cronaca che si staglia nella quotidianità di oggi. Firenze stoppa lo sharing ma le aziende resistono, ne parleremo anche con FIAB qui nei nostri studi, tra poco rimanete con noi.
8:33, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Gli Emirati Arabi Uniti si starebbero preparando per intervenire al fianco degli Stati Uniti per riaprire lo stretto di Hormuz, così riferisce il Wall Street Journal, secondo cui la monarchia del Golfo starebbe esercitando pressioni sul Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite affinché adotti una risoluzione che autorizzi questa azione. Sarebbe il primo paese del Golfo Persico a diventare una parte combattente. Intanto i bombardamenti israelo-americani sull'Iran continuano. L'esercito israeliano ha colpito con un missile gli impianti di una grossa azienda farmaceutica a Teheran, mentre droni iraniani hanno colpito una petroliera vicino a Doha, in Qatar. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti concluderanno la loro campagna militare entro 2 o 3 settimane. Ce ne andremo molto presto, ha detto dallo studio Vale Trump, annunciando un discorso alla nazione per fornire un importante aggiornamento sull'Iran per le 21 di oggi, ora americana.
Una giornalista statunitense, Shelley Kittleson, è stata rapita in Iraq. Non è chiaro chi sia responsabile, ma secondo il Dipartimento di Stato statunitense, una persona con legami con il gruppo paramilitare iracheno filo-iraniano Kataib Hezbollah è stata arrestata. Secondo il vice segretario di Stato americano, il governo statunitense avrebbe recentemente avvertito Kittleson di un complotto ordito da Kataib Hezbollah per rapirla o ucciderla.
L'attivista iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del premio Nobel per la pace, in carcere da dicembre, è in pericolo di vita dopo aver subito un attacco cardiaco all'inizio di questo mese, per cui ha ricevuto cure inadeguate, così affermano i suoi sostenitori. Mohammadi, che ha vinto il premio nel 2023, è stata arrestata il 12 dicembre nella città orientale di Mashhad dopo aver criticato le autorità clericali iraniane durante una cerimonia funebre. Il team legale di Mohammadi ha avuto il permesso di farle visita in carcere domenica. Hanno raccontato che le sue condizioni di salute generali erano estremamente precarie, appariva pallida e debole, con una significativa perdita di peso.
Andiamo in Italia, il caso del Mastro. Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati si riunirà oggi pomeriggio per esaminare il caso del sottosegretario e della mancata comunicazione patrimoniale, in particolare a proposito delle quote nella società Le Cinque Forchette SRL. Oggi saranno sentiti dai PM della DDA di Roma Mauro e Miriam Caroccia, indagati per riciclaggio e intestazione fittizia di beni aggravati dal fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo al clan dei Senese. Sulla vicenda sono a lavoro anche i PM dell'antimafia di Torino, in particolare su quanto avvenuto prima della costituzione della società. Il fascicolo è al momento contro ignoti.
Situazione critica a causa delle forti precipitazioni in Molise. Piove senza sosta da ormai almeno 36 ore su gran parte della regione. In montagna sono in corso nevicate abbondanti. Stamattina scuole chiuse in una trentina di comuni, soprattutto nel basso Molise. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, il più difficile si è concluso nella notte per il recupero di un uomo travolto dalla piena del fiume Sinarca a Termoli. L'uomo è stato tratto in salvo grazie all'intervento di un elicottero. Nella zona industriale di Termoli diverse aziende, compresa Stellantis, hanno rimandato a casa i lavoratori per motivi di sicurezza. Nella serata di ieri sono state aperte le paratie della diga del Liscione. Piogge anche in Abruzzo, il fiume Pescara ha superato il limite di allarme. Per questo stamattina il comune ha deciso di chiudere le golene nord e sud. È tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per incidente verso nord tra Firenze Scandicci e Barberino, sempre verso nord, 3 km di coda per incidente tra Incitaleggello e Firenze Impruneta e coda per veicolo fermo in avaria per 2 km tra Calenzano e Viomo Variante, il tutto in direzione nord. A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infibili code a tratti per traffico verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Sempre in FIPD ricordiamo la chiusura del tratto compreso tra Darsena Toscana Est e Livorno. Nelle due direzioni sono in corso lavori al ponte mobile dei Navicelli. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze tornano le tradizionali cerimonie legate alla Pasqua, in particolare allo scoppio del carro, con provvedimenti di mobilità sabato 4 e domenica 5 aprile. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club.
A Pistoia, visita guidata alla mostra Io sono un architetto, Ettore Sozzas. L'esposizione organizzata da Pistoia Musei presenta oltre 1400 opere tra disegni, oggetti, fotografie e materiali documentari che testimoniano 30 anni di attività dal secondo dopoguerra alla metà degli anni 70. Sabato 18 aprile alle 10. Io sono un architetto, Ettore Sozzas, Palazzo Buontalenti, Pistoia, costo 7 euro, prenota a club@controradio.it. Controradio.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8:42 minuti, nuova puntata di Dillo a Controradio. Aspettiamo dunque le vostre segnalazioni al 342-81-04-111. Nel frattempo vi ho anticipato l'ospite nei nostri studi, Tiziano Carducci, in veste di consigliere di FIAB Firenze Ciclabile, perché la presidenza è passata di testimone. Carducci,
sì,
ben
esatto.
Trovato.
Da, buongiorno a tutte e tutti e soprattutto buongiorno a Controradio e ai suoi 50 anni. E sì, continuo a essere con voi, però insomma abbiamo avuto un avvicendamento, è il nuovo presidente Lorenzo Sorace, professore di ottica e di chimica e nostro attivista da tantissimi anni.
Poi magari avremo modo di prendere confidenza anche con lui, però oggi ci eravamo proprio detti, il primo di aprile, quando parte Firenze ti premia dal punto di vista delle bici, vogliamo fare un punto con FIAB. E allora, prima di parlare di questo, parliamo di monopattini, e su tutti i giornali oggi, perché oggi è una data importante, quella dello stop allo sharing dei monopattini, in una fase però di contenzioso che vede il TAR come scenario, perché due aziende, leggiamo anche dalla stampa locale oggi, resistono. Palazzo Vecchio ha terminato la sperimentazione ritirando i mezzi, ma le altre società non ci stanno, restiamo in città. Cosa troviamo da oggi dunque in città come possibilità?
Allora, da oggi Ridemovi ha ritirato i suoi monopattini, anche perché poi continua ad avere l'affidamento per quello che riguarda invece lo sharing delle biciclette, che aumentano in numero. Io un Bird l'ho usato ieri sera effettivamente tornando a casa, quindi alcuni degli altri operatori per monopattini continuano a esercitare quello, diciamo, non entriamo in quella che poi sarà la diatriba legale. L'essenziale, quello che ci interessa, è che rimanga uno strumento per appunto la mobilità attiva, per chi si muove in città, per degli spostamenti saltuari. In quest'ottica arriveranno migliaia di bici in più di Ridemovi. Quello che ci sentiamo di evidenziare è che la maggior parte di queste sono biciclette elettriche a pedalata assistita, e noi da tempo chiediamo che si introduca anche una forma di abbonamento, diciamo, di lungo termine, di continuità anche per questo tipo, perché mentre per le muscolari esistono sostanzialmente un abbonamento annuale che le rende molto competitive nell'utilizzo, lo stesso ancora non c'è per quelle a pedalata assistita. Quindi se si va verso appunto la sparizione dei monopattini, la prevalenza delle bici a pedalata assistita, bisogna che ci siano delle forme di abbonamento, magari destinate esclusivamente ai residenti, che consentano delle tariffe veramente competitive.
Firenze è la prima città italiana a introdurre però questo stop ai monopattini in sharing, ma perché? Quale problematica è stata rilevata e se vi trovava concordi?
Allora, la problematica principale è l'attacco frontale arrivato dal Ministero dei Trasporti in un adito populista, che quindi, anziché cercare di risolvere gli inevitabili disagi che ci sono, l'abbiamo detto tante volte, quando arriva un nuovo mezzo nello scenario della mobilità, anziché fare educazione, spiegare le regole e anche perseguire le sanzioni, si fa prima a toglierlo di mezzo. E questo è anche molto comodo, visto che quando arriva un nuovo attore sulla strada viene vissuto come un intruso, quindi diciamo l'odio diffuso verso questi mezzi, e non nascondiamo che effettivamente ci sono, c'è un frequente utilizzo improprio. Ma mentre altre città, magari parlo degli anni passati, hanno fatto anche delle campagne educative, di informazione, di sensibilizzazione, qui evidentemente la scelta è stato quello di cercare di farli sparire e andare dietro al ministro, che ha scelto, cioè, di uccidere questo mezzo,
ecco,
trasporto.
Diciamo, casco obbligatorio per tutti, assicurazione, contrassegno identificativo, altre prescrizioni che irrigidiscono molto, no, la regolamentazione nel codice della strada, ha fatto dire all'amministrazione non è sostenibile una gestione.
Sì, allora la questione della targa e dell'assicurazione è un problema fino a un certo punto per i mezzi in sharing, chiaramente. La difficoltà principale riguarda l'utilizzo dell'obbligo del casco, che assolutamente raccomandabile, però diciamo si inquadra poco con un mezzo in sharing, dall'uso appunto occasionale. Io ieri ero in palestra, ero a piedi, ho detto che faccio, torno, vabbè, non vado a piedi, prendo il monopattino perché non avevo una bici nelle immediate vicinanze, però non è che vado a giro sempre con un casco da bici in mano. L'altro tema è l'uso improprio, su quello occorrerebbe fare controlli più che decidere di toglierli di mezzo, ecco.
I gestori dello sharing non forniranno i caschi nonostante siano obbligatori sui monopattini, e quindi a andarci di mezzo sarà l'utente?
Sì, ci sarà l'utente, che quindi allora o può essere fermato e sanzionato, chiaramente, perché non è che se io viaggio senza casco vengo sanzionato io, non il proprietario del mio mezzo. Effettivamente, diciamo, non so se ci sono sperimentazioni in cui appunto si fornisce un casco attaccato al mezzo, se era una cosa fattibile o meno. Sicuramente questo limite c'è, la necessità di dover girare magari sempre con un casco per riservarsi la possibilità di usare un monopattino in sharing può sussistere, ma il tema che si è posto era soprattutto sulla sicurezza e sulla pericolosità da parte dell'amministrazione, perché appunto ci sono troppe contravvenzioni. Se usciamo qua all'incrocio ne vediamo una ventina di contravvenzioni di mezzi di vario tipo, però nessuno dice stop alle macchine in tutta la città di Firenze,
ecco. Sì, questo è oggettivo. Ma torniamo invece all'azione di compensazione che sta facendo il comune, cioè il potenziamento del servizio di bike sharing. Saranno a disposizione 5.000 mezzi, di cui 3.200 i bike. Voi dite dovremo andare verso la pedalata assistita piuttosto che incentivare l'elettrico, però comunque insomma c'è una direzione di potenziamento del servizio ciclabile.
Sì, e questo è assolutamente positivo, cioè negli anni ormai Ridemovi ha dimostrato di essere in generale il bike sharing un servizio essenziale con milioni di utilizzi, e contrariamente a quello che si dice non è un giocattolo per turisti, lo si vede anche dagli orari in cui viene utilizzato, che coincidono con gli orari del pendolarismo. Quello che diciamo da tempo e che si deve fare di più è incrementare il controllo in merito alla sosta. Alla fine di ogni noleggio, molti non lo sanno, ma si è obbligati a fare una foto sul corretto posizionamento della bici, anche perché insomma la posizione col GPS non è sufficientemente precisa da capire se sono a fianco della strada o in mezzo a un marciapiede. L'operatore dovrebbe fare un controllo su queste foto, ma la percezione da quello che vediamo in giro è che questi controlli e quindi le conseguenti sanzioni non siano sufficienti.
Messaggio che ci arriva al nostro numero WhatsApp 342-8104-111, che tiene insieme la doppia riflessione controlli educazione. Premesso che mi sposto solo in bicicletta, mi chiedo perché non si faccia rispettare un modo di parcheggiare le bici a noleggio ovunque. Se io lasciassi il motorino sul marciapiede verrei sanzionato, le bici in sharing si sa di chi sono, perché non si sanziona l'azienda in modo che faccia rispettare dai suoi utenti un po' di educazione?
Esatto, è quello che dicevamo prima, viene fatta una foto al termine del noleggio, ora penso, non lo so, anche con strumenti di intelligenza artificiale o simili dovrebbe essere molto semplice far controllare in automatico se sulla foto compare una bici parcheggiata in mezzo a un marciapiede o anche in mezzo a una pista, ma diciamo in zone dove non arrecano disturbo o vicino alla rastrelliera, insomma. Quindi quello sicuramente è un tema importante anche per far sì che il servizio sia davvero uno strumento per tutta la cittadinanza.
Ora, il messaggio invece che sto per leggere sembra un po' diciamo in malafede, però non so quanto, chiedo conferma a Carducci. Buongiorno, ci sono molti utenti delle bike che lo fanno apposta a lasciare le bici in mezzo di strada per creare problemi.
Ma non lo so, gli faremo un'intervista, mi sembrerebbe un po' una
trovare che il momento.
Non lo so, mi sembra strano.
Cioè a spregio, come si direbbe, a spregio
allora,
lo fanno.
Sì, non ne vedrei il motivo francamente, però a delle volte sì, sono talmente parcheggiate male che neanche a me viene da dire, ma insomma l'ha fatto
sì,
apposta.
In effetti.
Però diciamo il tema è far sì che ci siano dei controlli su questi parcheggi inadeguati, perché poi è un problema non solo insomma per chi ha in sedia a rotelle o con un passeggino, chi si muove a piedi, per non vedenti è un problema rilevantissimo.
Addirittura vengono messe negli stalli delle rastrelliere, io questo non lo capisco.
E in realtà questa fu una prescrizione addirittura del ministro Giorgetti, quando disse, no basta con la salsa selvaggia, adesso dovranno essere messe soltanto nelle rastrelliere.
Ma veramente.
E lì noi siamo anche un po' insorti, perché diciamo le rastrelliere sono già pochine e scarse, le Ridemovi stanno in piedi da sole, così, aumentiamo il numero di stalli destinati al bike sharing, cosa che non si poteva fare perché ogni stallo dove magari stanno 10-15 biciclette però toglieva un preziosissimo posto auto, e però manco a togliere i bici per le, lo spazio per le bici private, insomma, che già specialmente in centro storico scarseggiano, ecco.
Allora, controlli inesistenti, tornano a dire, oppure buongiorno, io ho preso anche auto a noleggio tramite app, spesso e volentieri se non fai la foto non ti fa finire il noleggio, basterebbe poco.
La foto, esatto, la foto viene fatta, il problema è che io potrei probabilmente una volta, non lo so, proverò a fotografarla su una spalletta di ponte di Ponte alle Grazie e vedere se succede qualcosa, ma la nostra impressione è che poi queste foto non ci sia un controllo adeguatamente efficace e sistematico.
Il monopattino è oggettivamente pericoloso, vengono abbandonati ovunque, passano in strada con senso a velocità, cioè controsenso a velocità, oltre al fatto che non usano il casco. Le bici sono più sicure, anche se il problema è il parcheggio, anche queste vengono lasciate ovunque, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili.
Ecco, però anche qui, quello che è proprio dagli esempi che vengono portati, le persone che vanno in controsenso, eccetera, non è il mezzo che è intrinsecamente pericoloso, è l'uso che se ne fa che è sbagliato. Poi è indubbio, diciamo, che secondo me è un mezzo, io lo uso anche talvolta, insomma, che richiede un po' più di abilità rispetto a una bici, perché si ha il baricentro più alto, le ruote sono più piccole e quindi bisogna prenderci un po' confidenza e imparare a usarlo, ma gli usi scorretti non sono intrinseci al mezzo, ma dipendono da magari anche la mancata conoscenza delle regole o al fatto di magari che non ci sono controlli, e forse bisognerebbe cominciare a farli, perché andare in due e si vedono tante persone farlo è oggettivamente un comportamento pericoloso.
E lo vogliamo sottolineare, arrivando però anche alla buona notizia, perlomeno chiedo se per voi è una buona notizia: Firenze ti premia. Il servizio è attivo da oggi, avevamo già dato questa informazione con lo stesso assessore Giorgio, questa nuova iniziativa del comune che incentiva l'uso della bicicletta dopo il successo della sperimentazione precedente. I cittadini però adesso non devono prendere un kit, partecipano direttamente con l'app IF di Infomobilità del Comune di Firenze e ricevono dei contributi mensili. Si può attivare da oggi, infatti c'era questo form anche in Rete Civica in cui c'era scritto dal primo di aprile. Come valutate questo incentivo?
Noi gli incentivi li abbiamo chiesti originariamente anche come risposta a chi ci diceva: ma noi facciamo le piste ciclabili ma le persone in bici non aumentano. Premesso che per poter dire questa cosa servono i dati dei contabici, che però sono in esercizio sostanzialmente da qualche mese, e quindi dei dati effettivi non ce li abbiamo. Le infrastrutture, oltre a dover essere completate nella loro interezza della rete, poi richiedono anche una serie di, appunto, di strumenti che spingono a fare il cambio di abitudine, che è la cosa più difficile di tutte. In tante città gli incentivi di questo tipo hanno già dimostrato di essere uno strumento efficace. Il comune ora ha scelto, diciamo, di mollare, di lasciare, di abbandonare il kit di Pin Bike. Non abbiamo ancora riscontri puntuali sull'efficacia dell'app IF. Diciamo, il pregio di Pin Bike è che, avendo un doppio controllo, e per questo diciamo ha avuto successo in molti comuni, che garantiva un controllo antifrode, diciamo, molto efficace, perché incrociava il dato del GPS con la rotazione della ruota. Ora vedremo, chiaramente il comune ha fatto la scelta di, diciamo, puntando su un numero molto ampio, diciamo, di fare economia di scala e quindi utilizzare la propria app in house, cosa che magari un comune più piccolo o con meno utenti per questo incentivo non riesce a fare, e vediamo come procederà. Sicuramente è un incentivo efficace perché, ripeto, al di là del pagare ad infinitum delle persone qualche decina di euro al mese per pedalare, cose che non riteniamo indispensabile, questo incentivo anche per un periodo limitato di 6 anni, 1 mese, spinge molte persone a fare la prova, diciamo, a mettersi alla prova di usare la bici, e dopo, in più della metà dei casi, continuano a usarla perché vedono che anche senza incentivo economico si risparmia, si ha certezza dei tempi di percorrenza e quindi la bici per i suoi spostamenti fino a 5-10 km mostra tutta la sua competitività in città.
Ci stanno arrivando foto dei parcheggi più improbabili, delle bike in sharing e dei monopattini, ma in riferimento a Firenze ti premia ci scrivono: chi ha partecipato alla vecchia iniziativa Pin Bike non può partecipare a questa nuova. Perché? Abbiamo un po' anticipato, ma rispieghiamolo.
Sì, allora, questo l'hanno contestato in molti, in realtà noi abbiamo anche diciamo fatto un appunto più che contestato l'amministrazione, cioè l'incentivo di Pin Bike in altri comuni, ora con la PIF, durava per circa 6 mesi e poi si passava a un altro blocco di persone, quindi io capisco che effettivamente dice il sentirsi premiati per fare questa scelta da un lato abbia il suo valore, però l'obiettivo di questi incentivi sta, io penso al caso di Bari, dove appunto chi ha avuto accesso all'incentivo erano per metà persone che non andavano in bici, l'altra metà persone che già andavano in bici. Al termine di questi 6 mesi la metà delle persone che prima non utilizzavano la bici hanno continuato a utilizzarla, quindi abbiamo spostato un 25% di quelle persone incentivate dall'automobile alla bicicletta, proprio perché anche senza quei fino a 30 euro al mese si rendevano conto che tutto sommato il mezzo era efficace, ed è un riscontro che abbiamo da
molti
soci.
Quindi può scontentare appunto chi virtuosamente si è attivato per la prima esperienza, però l'obiettivo è quello di aumentare il bacino di
esattamente
fruizione.
Sì, visto che ci stiamo mettendo soldi pubblici, l'obiettivo è avere un beneficio per la collettività, cioè far capire al numero più grande possibile di persone che se devono andare da A a B, starci 8 ore, fare un percorso magari di 3, 4, 5 chilometri, la bici è più efficace.
Abbiamo veramente 2 minuti, poi faremo un'altra trasmissione con segnalazioni che hanno a che fare con la manutenzione, lo stato delle piste, però noi quando abbiamo fissato la trasmissione erano proprio i giorni in cui si era verificato l'incidente mortale in Viale Gramsci, è costato la vita, lo ricordiamo, a un ciclista 78enne che riproponeva tutto il problema della cantieristica. È aperta un'indagine sicuramente, però ecco, quella zona per il lavori in itinere è considerata delicata e sensibile anche per la mobilità ciclabile.
Quella zona è delicatissima, noi a questo punto incrementeremo ancora di più le nostre pressioni sul coordinamento cantieri, dove sono presenti anche dei nostri volontari. Noi siamo nel coordinamento cantieri sostanzialmente fin dai tempi della variante centro storico, diamo il nostro supporto per evidenziare quello che non va, sulla necessità di garantire dei percorsi in continuità sicuri. Non è che non ci debba essere un disagio anche per chi si muove in bici, i cantieri sono essenziali per trasformare la mobilità, però in questo momento sui viali sostanzialmente c'è un percorso in cui in dei tratti a malapena ci si scambia fra una bicicletta e un pedone, quindi nei fatti non è un percorso fruibile e bisogna inventare delle alternative, fossero anche banalmente un cartello di deviazione che suggerisce di passare da Via della Colonna e aprire la preferenziale di Via della Colonna alle biciclette, però dare un percorso alternativo ai viali, perché adesso sui viali sostanzialmente in bici non ci si può andare e quando ci si va qualcuno poi sceglie di non usare quel percorso perché per tre quarti deve essere quasi fatto a spinta e si possono creare problemi, appunto.
Un ultimo messaggio lo prendiamo e poi un altro lo leggiamo, invece una riflessione. Le ciclabili, arriviamo a Sesto da Castello, ho scritto una mail, ci dicono c'è un'azienda con 1500 dipendenti in Viale Gramsci a Sesto, per dire.
Esatto, sì, anche quella, noi con quell'azienda ci lavoriamo, collaboriamo anche con il Mobility Manager, peraltro una grossa fetta di quei dipendenti abitano veramente entro i 5-6 chilometri, lo sappiamo, e sarebbe un grande strumento, quindi sì, noi, è una suggestione che noi abbiamo riportato sia al Comune di Firenze che al Comune di Sesto, e c'è da rimettere un po' la marcia sulla progettazione delle piste ciclabili, perché di nuove inaugurazioni, va detto, in questa consigliatura per ora ce ne sono state pochine.
Ultimo messaggio con dati che sicuramente Carducci e FIAB conosceranno. eSport 2025, secondo i dati il 70% degli italiani fa uno spostamento quotidiano da 0 a 10 km, questo dice tutto. Bus, bici, intermodali possono veramente salvare le città, bisogna solo iniziare a usarle. La logica della mobilità sostenibile è la stessa di quelli che ti dicono io non sono razzista, ma ovvero io non sono per la mobilità sostenibile ma uso la macchina tutti i giorni.
Esatto, sì, sono dati che sappiamo sulla nostra città, che sappiamo in tutta Italia, e ciononostante l'Italia al momento è il paese europeo col maggior numero di auto pro capite. qualcosa non sta funzionando, e quindi bene gli incentivi per far capire che in altre maniere la vita migliora, la nostra e quella degli altri.
9:09, Tiziano Carducci, grazie a FIAB, ci riaggiorneremo, buona giornata.
Grazie a voi.
Rimanete con noi, rimanete a Newsline, Dillo a Controradio torna mercoledì prossimo, ma Newsline prosegue naturalmente su Controradio.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 3 aprile tornano al Glu i Gazebo Penguins per presentare dal vivo Temporale, il nuovo album uscito per Dischi Sotterranei. Apertura porti alle 22, inizio live 22:30.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
TIFF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIFF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIFF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tiff.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club.
A Pistoia, visita guidata alla mostra Io sono un architetto, Ettore Sozzas. L'esposizione, organizzata da Pistoia Musei, presenta oltre 1400 opere tra disegni, oggetti, fotografie e materiali documentari che testimoniano 30 anni di attività dal secondo dopoguerra alla metà degli anni 70. Sabato, 18 aprile alle 10, Io sono un architetto, Ettore Sozzas, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Costo 7 euro. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Passate da 10 minuti, siamo in Newsline negli studi di Controradio, studi che si sono animati di ospiti. Ora ve li presenterò tutti. Il titolo di questo speciale è Ricami e Merletti tra tradizione e inclusione. Può sembrare una piccola storia, e le piccole storie, come sapete, sono sempre anche le più preziose ed emblematiche, che viene dal territorio. È dal territorio di Tavarnelle, un boom di iscrizioni, possiamo dire anche inaspettato, alla scuola Impara l'Arte con il punto Tavarnelle, promossa dal comune. Ne parliamo oggi in studio con degli allievi, una allieva diciamo già pregressa, Katiuscia Jacopozzi, ben trovata. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Che a sua volta è diventata insegnante poi, e sì, ce lo racconterà. Patrizia Canestrini con
sì,
noi.
Buongiorno.
Buongiorno. Alexander Samsonov, neo allievo.
Salve, buongiorno.
Buongiorno, un giovane allievo, il primo ragazzo aspirante merlettaio, e non vogliamo fare della facile ironia perché ci interessa davvero capire il perché di questa scelta. E poi dall'altra parte del vetro un'altra ospite che è Cinzia Dugo, ufficio stampa Unione Comunale del Chianti Fiorentino. Buongiorno Cinzia.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Soprattutto oggi nella veste di ideatrice insieme al sindaco di questa del rilancio di questa tradizione. Ci racconti in 2 minuti, Cinzia, come è nata l'idea di questa formazione?
Un'idea nata nel 2022, dettata dalla voglia, dal desiderio di far rinascere questa tradizione di cui avevamo piena consapevolezza in termini identitari. Il punto Tavarnelle ci rappresentava, ci ha sempre rappresentato. È nato nei primi del Novecento per iniziativa di una suora Angelica Banchelli. Abbiamo sul territorio un museo di campagna adiacente alla Pieve, una Pieve straordinaria di Tavarnelle, dove raccogliamo dei manufatti realizzati nel corso del tempo, degli anni. La domanda è stata: perché non far rinascere questa tradizione e proporla in chiave contemporanea? Quindi cercare le ultime testimoni, le eredi di questo patrimonio individuale, che poi è diventato collettivo, un tratto identitario del nostro territorio. A quel punto ci siamo messi a fare una ricerca tramite i social. Abbiamo utilizzato la pagina Facebook del comune e abbiamo lanciato questo interrogativo: chi lo sa fare ancora? Ci contatti, perché vogliamo rimettere in campo un gruppo di ricamatrici e soprattutto l'idea di aprire una scuola. Da lì ci hanno risposto in una o due persone, e poi questa voglia è diventata contagiosa, riuscita a rimettere fuori dalle case delle persone. Abbiamo scoperto che non c'è famiglia nel comune di Barberino Tavarnelle che non abbia un manufatto artigianale, artistico, perché questo è artigianato artistico. al tutto al
femminile.
Direi
una cornice veramente affascinante rispetto a una tradizione che tramite lo strumento anche dei social, quindi dell'innovazione del digitale, è stata ricercata per essere recuperata. Ma Catiuscia Jacopozzi, qual è la sua storia rispetto al ricamo e la particolarità del punto tavernelle? Io non so se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno di cosa stiamo parlando, nel caso ci scrivano, ci diano una testimonianza, anche se hanno un manufatto appunto di questa tipologia di ricamo tradizionale del territorio.
Io avevo visto sempre, quando sono tornata a Tavernella avevo 6 anni, e vedevo davanti a casa mia c'erano 2 signore che lavoravano sulla porta di casa questo ricamo sulla carta, però non ho mai imparato. Quando il comune ha messo questa cosa su Facebook sono stata una fra le prime a dire mi piacerebbe imparare a farlo, e di lì è partito tutto, grazie a Cinzia, il sindaco, e a Franca e a Sabrina che sono state le prime a insegnarci, a me e a Patrizia. Di lì è partito questo percorso.
Ma quando diciamo punto tavernelle, che peculiarità?
Si prende un disegno, va fatto sulla carta, riportato su una velina, messa la carta gialla che usavano una volta in macelleria, quei fogli gialli, viene impuntito. Dopo averlo impuntito si parte con il ricamo, con il filo da ricamo, e c'è tutto un motivo da seguire.
Patrizia Canestrini, lei ha già fatto il corso?
Sì, io sono una delle storiche, diciamo, anch'io ho iniziato nel 2022 rispondendo all'appello dell'inizio di questo progetto, anch'io curiosa, in casa mia si è sempre ricamato, mia mamma, mia nonna, però un altro tipo di ricamo. Mia suocera era veramente una bravissima su questo lavoro, ha fatto dei manufatti meravigliosi, anch'io ce l'ho, però la mia curiosità era proprio quella di imparare a farlo, e partecipando appunto all'inizio a questo corso con Sabina e la mamma Franca abbiamo cominciato. La tecnica è molto complicata.
Però è una tecnica, lo vogliamo ricordare, appunto quella che diceva anche Catiuscia, del lago e del filo su foglio, che negli anni 50-60 conquistò alcune delle più celebri dive del cinema internazionale, Sofia Loren, Audrey Hepburn, Anna Magnani, indossarono il lavoro su foglio portandolo, insomma, facendolo diventare un simbolo anche da un punto di vista della moda italiana.
Esatto, perché Ferragamo ebbe questa intuizione utilizzando il merletto e i lavori, questa tipologia di lavoro fatta dalle donne di Tavernelle, ha costruito, diciamo, le tomaie di scarpe decolleté meravigliose che sono tuttora nel Museo Ferragamo.
E qui arriviamo alla moda, arriviamo anche alla sartorialità, arriviamo, immagino, anche a una possibile motivazione della scelta che ha portato Alexander Samsonov. Quanti anni hai, Alexander?
30
anni, sei un sarto italo-russo, ci racconti un po' come ti sei avvicinato a questa scelta?
No, il nome è russo, però in verità sono più tedesco. Anche se non si sente.
No, adesso vediamo di conoscerti meglio. Sei sarto professionalmente?
Sì, ho seguito degli studi di moda e poi mi sono addentrato alla sartoria tradizionale qui di Firenze su misura.
E perché hai pensato al ricamo e a questo tipo di ricamo come possibile implementazione anche professionale?
La curiosità, in genere l'artigianato come tema mi interessa molto, tutti i prodotti che hanno una tradizione, che sono fatti a mano e hanno un'aura completamente diversa, e, diciamo, anche per casualità, per curiosità, sono capitato su questo annuncio e...
Ora ci racconti un po' come sei entrato in questa comunità, come ti hanno accolto, se c'è stata diffidenza, perché immagino appunto Cinzia, chiedo anche a te, immagino negli anni 50-60 era una pratica prettamente di genere femminile.
Assolutamente sì, non soltanto una pratica, è diventato uno strumento di espressione, di emancipazione. Nel secondo dopoguerra il punto tavernelle diventa una fonte di sostentamento per la comunità femminile di Barberino Tavarnelle. Finalmente le donne possono, come dire, affermare la propria autonomia economica ma anche morale, e quindi avere un lavoro su commissione che viene svolto puntualmente nel corso del tempo. Negli anni 50-60 abbiamo l'apice grazie alla felice intuizione di Salvatore Ferragamo, che pensa, alcune donne ricordano, lui giunse a bordo della sua lussuosa auto, un'auto bianca, sembrava un principe, ce l'hanno descritto così, e si è avvicinato appunto a queste signore che avevano la dolce abitudine di ritrovarsi fuori davanti all'uscio di casa e ricamare tutte insieme in cerchio. Si è avvicinato e ha chiesto loro, ecco, cos'è quello che state facendo, mi piacerebbe portarlo ad alti livelli, farne un materiale sostenibile, perché Salvatore Ferragamo aveva appunto questo pallino, l'obiettivo di utilizzare materiali sostenibili, materiali che appunto provenissero proprio dall'artigianalità, dalla capacità di queste mani d'oro che poi sono arrivate fino a noi. Noi siamo felici di averle messe insieme, siamo felici anche di questo ingresso. Abbiamo cercato un uomo per anni e finalmente è arrivato, ecco, si era cimentato il sindaco Davide Baroncelli, ma forse con scarsi risultati, devo dire. Lui ci ha provato, beh, comunque è stato un po'...
apprezziamo lo sforzo di Davide Baroncelli. Però Alexander, allora, l'approccio rispetto a quest'arte e anche al contesto, alla comunità che ha incontrato?
Beh sì, super accogliente, super felice di trovare un uomo inaspettatamente. E sì, scalpore,
un po' di scalpore l'ha creato, insomma, sì. un passaparola.
Io non me l'aspettavo, no, per nulla, no.
E invece ci dici rispetto alla proprio all'arte del ricamo, se hai trovato facilità, se ti affascina, cosa ti affascina?
Beh sì, comunque provengo dalla sartoria tradizionale, sicché il 90% più è lavoro a mano, sicché mi sono ritrovato per l'appunto. Una gran parte dei punti che si eseguono sono gli stessi che usiamo noi per le rifiniture e per rinforzare i vestiti.
E come pratica anche di comunità ti interessa? Cioè questo fatto che si faccia insieme?
Assolutamente sì, la condivisione. Quello al cuore della tradizionalità, no? Di questi mestieri, la comunità.
La tradizione, anche familiare, immagino. Ognuna di voi ha una storia, come dicevamo.
Certo, infatti, appunto, come dicevo io, prima in famiglia siamo mamma, nonna e suocera, grandi ricamatrici. E io cerco di ricalcarne un po' le orme nel mio piccolo, però mi affascina tantissimo questo mondo. Ora, noi quando si parla di comunità, abbiamo creato questi gruppi di lavoro che sono i nostri corsi, e alla fine si è creato, oltre al pretesto per imparare questo lavoro, è proprio l'amicizia che si è formata e che ci stimola tutte le volte a ricominciare un nuovo corso per poter stare insieme, e quindi c'è anche l'aspetto sociale che è molto importante.
Ci scrivono al 342-8104-111, buongiorno, bravi, complimenti, bella iniziativa questa del ricamo, un modello che servirebbe anche nel pistoiese. I miei genitori hanno fatto fare e venduto ricami per 40 anni, punto Casalguidi, punto Antico, punto Adago a Tavarnelle, mi sembra che facessero fare l'intaglio. E poi ci scrivono ancora, buongiorno, ho una merceria storica a Livorno, tanto di cappello a queste persone, ed aggiungo che ci sono tanti giovani, maschi e femmine, che sanno cucire e creare, buon lavoro. Torno ad Alexander, per non solo appunto per il genere, ma per la fascia anche generazionale, c'è un ritorno all'artigianalità anche dal punto di vista sartoriale?
Secondo me è più rivolto alla comunità e identità, e questo credo manca a tanti giovani, e per questo si riversano su qualcosa che li riporti a qualcosa di vero, cosa che un altro mondo che viviamo oggi con difficoltà ci ha un po' tolto.
E questo, Cinzia, ci fa dire anche che ci sono altri giovani, altre storie che riguardano la partecipazione a questi corsi. Se non sbaglio c'è anche una ragazza olandese che lavora nella grafica pubblicitaria che partecipa.
Sì, sì, ci sono. Allora, sono 65 i partecipanti, ricamatrici e ricamatori, che, grazie ad Alexander. Ci sono mamme e figlie, giovani, adulte, un po' di tutte le età, tutte interessate a fare, ad imparare questa, a praticare quest'arte. Ma ecco, un aspetto che voglio evidenziare, Chiara, è la socialità. È l'importanza di investire sulla lentezza, sulla consapevolezza, dedicarsi del tempo da trascorrere e condividere con un familiare, un'amica, un amico, o con delle persone che magari scopri, di cui scopri un'affinità proprio lì, in quell'occasione. Ed è quello che è successo in questi 4 anni, queste 4 edizioni. Un gruppo affiatato, un gruppo sempre aperto, inclusivo, che sa, che si diverte, ha ricominciato a sognare. Ecco, questo è il piacere che restituisce l'arte del Punto Tavernelle, il lavorare con le mani, non pensare a niente. Abbiamo realizzato un documentario proprio alcune settimane fa, in cui ho raccolto le testimonianze di queste persone, e più o meno tutte mi hanno detto la stessa cosa: quando ricamiamo, tutti i pensieri negativi riusciamo a scacciarli. Quindi ci concentriamo su noi stessi.
Concordate?
Sì.
Assolutamente, sì.
È un modo anche, di possiamo dire, di terapeutico dal punto di vista sociale, e quindi questo lo stiamo capendo con voi. Buongiorno, sarebbe bello imparare, abitando a Londra si può pensare a dei corsi online da Tavernelle verso no.
Abbiamo escluso online. Questa forma
ci sarà qualcosa di locale,
ci sarà qualcosa di locale, oppure potrebbe essere una
danza studio,
anche un in qualche modo una come si può dire, un'antenna, potete creare un gruppo,
una sede decentrata. Potremmo aprire un distaccamento della scuola Impara l'arte col Punto Tavernelle a Londra. Bra. Perché no, ci possiamo pensare,
ecco. Ma chi è interessato e vi ascolta adesso e magari abita in zona, cioè, c'è ancora posto? Oppure no, perché qui io leggo formate 227 ricamatrici nei cicli precedenti. Sono numeri
alti, sì, sono tutti abbastanza sorprendenti per essere una scuola di ricamo, che generalmente, Chiara, si associa anche ad un'età adulta il ricamo. Non è così. Alexander ce lo può testimoniare. È il piacere di mettere le mani, di unire cuore, testa e mani in un tratto identitario del nostro territorio, che poi è anche simbolo del Made in Italy.
Esatto.
Il ricamo.
Anche questo ti affascina, Alexander? Il Made in Italy ha questa peculiarità
dell'artigianalità. Anzi, io arrivo sempre a sostenere, sarà un po' critico, però per me l'artigianalità precede il Made in Italy. O diciamo il Made in Italy come è successo negli anni 60, no? L'artigianalità, quello che viviamo sia come sartoria sia come ricamo, molto prima.
Interessantissima riflessione, che magari approfondiremo anche in altri spazi dove ci occupiamo tantissimo di Made in Italy e artigianato. Non a caso avremo proprio domani un approfondimento con Ebret, l'ente bilaterale dell'artigianato, che ha compiuto 35 anni proprio in questi giorni. Catiuscia, un'ultima domanda: cosa dici appena inizi un corso a una persona che è del tutto digiuna dal Punto Tavernelle?
Allora, ci sono persone che gli devi spiegare come si parte da un disegno, come si ricalca, come si impuntisce, e poi si insegnano i punti. C'è quelle più che hanno più manualità, chi ne ha meno, c'è chi magari dopo 3 lezioni si arrende, e c'è quelle che dice no, devo andare avanti.
Buongiorno, capisco quel che significa ricamare per rilassarsi, a me capita con fare cestini di vimini, ci dicono. Poi l'Istituto Italiano di Cultura a Londra potrebbe essere un buon punto di partenza, e già vedo Cinzia Dugo illuminarsi, non oso immaginare cosa farà subito dopo la trasmissione. Che tempistiche necessitano per diventare un minimo capace? Al volo.
Con 12 lezioni si riesce, penso Alexander che ha cominciato da poco, insomma i primi punti si imparano quasi subito, insomma non è che si parte da cose difficilissime.
Sei d'accordo, Alexander? Anche se
sì,
tu sei, diciamo,
avvantaggiato. Però io vedo anche con gli altri che frequentano il corso, assolutamente sì.
Allora, abbiamo voluto fare non un tuffo nel tempo, ma un tuffo nel territorio e in un'arte che volevamo valorizzare. Lo abbiamo fatto con tanti ospiti. Io saluto e ringrazio Cinzia Dugo, Patrizia Canestrini, Katiuscia Jacopozzi, Alexander Samsonov per essere stati con noi, e vi vorrei lasciare con info@chiantiform.it per avere informazioni, ma con un messaggio che ci è arrivato: siede su scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, novellando vien del suo buon tempo. Una citazione dal Sabato del villaggio di Leopardi che ci arriva da un ascoltatore che ringraziamo, ci sembra quanto mai appropriato. Grazie per essere state con noi. 9:28 minuti, Newsline termina. Grazie. Qui ci risentiamo con la cronaca alle 12:45. Buon proseguimento.
Grazie. L'informazione. Grazie. Di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.